Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi, bambini, va sempre bene. Sono contenta per voi. E se noi non ci facciamo come i bambini, non entreremo nel regno dei cieli. Dobbiamo essere innocenti. Stamane, entrando in farmacia, hanno portato un bambinello di 3 mesi. Vi dico, era vivacissimo, si muoveva tutto, ma era una meraviglia. Capiva già tutto, è proprio una cosa incredibile. Grandezza di Dio, siete voi bambini, eh? E allora, mi raccomando, adesso state un po' attenti e prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra mamma celeste, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, qui ho la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E parliamo di un argomento magnifico, splendido, la fede. Ecco, che cos'è la fede? 3 fanciulle sono chiamate dalla mamma perché incomincino a imparare qualcosa di cucina. Come sapete bene, per cucinare un cibo ci sono delle regole pratiche, ci sono delle proporzioni che fanno riuscire bene un pranzo. Chi ne sa di più? Le fanciulle o la mamma? Certamente ne sa di più la mamma, perché sono tanti anni che cucina. Orbene, una di quelle fanciulle non vuole sentire consigli e pretende di regolarsi da sola, a modo suo. Essa vuole vedere se le regole date dalla mamma sono giuste, ovvero pretende col suo piccolo criterio di formare un piatto nuovo. Chi è che cucina meglio delle 3 fanciulle? Quella che crede alle esperienze della madre. La fanciulla che pretende sperimentare tutto da sé farà un pasticcio tale che non si potrà mangiare. Un giovane deve imparare a manovrare un'automobile. Il suo istruttore gli dice: questo è il manubrio della corsa, questo è quello dell'arresto, questo fa invertire il movimento, eccetera. No, risponde l'altro, aspetta che devo smontare prima la macchina per vedere io stesso la verità di quello che mi dici. Lascia stare, riprende il primo, sono tanti anni che io guido automobili e puoi fidarti sicuramente sulla mia parola. Se quel giovane sciocco si ostina, il suo istruttore lo lascia solo e allora egli smonta l'automobile solo per rovinarla. Praticamente non la fa più camminare. Si insegna la scienza fisica nelle scuole. Ditemi, il maestro può dare la ragione pratica e sperimentale di tutto quello che dice? No, perché dopo un anno i suoi alunni non ne saprebbero niente. Ci può essere qualche alunno più intelligente che potrà anche sperimentare quello che il maestro gli dice, ma in generale tutti diventano scienziati sull'autorità di altri uomini più dotti di loro. E allora sentitemi bene, credere alla parola della mamma significa imparare a cucinare, credere alla parola dell'istruttore significa far camminare bene l'automobile, credere alla parola del maestro significa diventare dotto. Si può dire stupido uno che ammette anche quello che non può sperimentare e lo ammette sulle parole di uno scienziato? Invece no, è un uomo saggio, è dotto pure lui. La sua fede umana lo rende capace di pensare e di parlare come un dotto. E allora i libri, i maestri, gli uomini pratici, che cosa sono? Sono come il portavoce di quelli che studiarono molto, di quelli che stentarono tanto per scoprire qualche cosa. Sono come la chiesa della scienza. Avete visto un fonografo? Esso fu inventato da un americano che si chiama Edison. Quest'uomo spese parecchi milioni di lire e fece molte migliaia di esperienze prima di ottenere quel risultato pratico. Poi stampò un piccolo libro nel quale certo non esponeva tutte le sue esperienze, ma il frutto di esse, ossia la verità. Quel libro era come l'autorità sua, come l'autentica esposizione della verità. Se un uomo avesse voluto stamparlo per modificarlo a modo suo e a suo capriccio, per correggerlo secondo le sue meschine idee, che cosa avrebbe fatto Edison? Lo avrebbe smentito, lo avrebbe rimproverato, lo avrebbe scomunicato. Anzi, avrebbe stampato un nuovo libro per dire: badate, che il libro di quello stupido è pieno di errori, contraddice con la verità, non può ritenersi senza diventare stolti. Ditemi, si sarebbe potuto dire che Edison era un nemico del progresso perché condannava l'errore? Invece no, era il più grande amico del progresso, benché gli stupidi non avessero capito perché condannava il libro dello stolto. Ora, ascoltatevi bene che vi faccio capire subito che cos'è la fede. Noi siamo fatti per Dio e siamo sulla terra per conoscerlo. Ora, chi può arrivare nel cielo prima della morte e chi può conoscere con le sue forze meschine quello che si riferisce a Dio? Innanzi a Lui siamo mille volte più stupidi di un misero alunno. Intanto tutti debbono conoscere Dio, tutti debbono sapere le verità che a Lui si riferiscono. Se l'uomo volesse affidarsi a se stesso, appena qualcuno, molto confusamente, molto incertamente, potrebbe sapere qualche barlume delle verità che si riferiscono a Dio. Il Signore, nella sua misericordia, ci abbrevia il cammino, diventa il maestro delle sue creature, rivela la verità eterna e con la sua bontà dà alle creature il mezzo per intendere la sua parola, ossia dà loro una grazia interna e soprannaturale. Siccome poi queste creature sono piene dei loro stolti pensieri e potrebbero anche capire una cosa per un'altra, Dio ha costituito la Chiesa come il libro della verità. Sicché la fede è quella virtù soprannaturale per la quale crediamo sull'autorità di Dio ciò che Egli ha rivelato e ciò che ci propone di credere per mezzo della Chiesa. Badate bene che avere fede non significa ammettere verità incomprensibili sulle quali non si ragiona, ma significa elevare in Dio e nelle sue verità l'intelletto umano. L'uomo per la fede non conosce già i fiori del campo o gli insetti o gli astri del cielo, conosce Dio infinitamente più bello e più grande di tutto. Se io credo agli uomini, con più ragione devo credere a Dio. Le creature della terra possono ingannarsi, ma Dio non può mai ingannarsi. Dunque, anche dove io non arrivo a capire bene quello che mi dice Dio, curvo la mia povera mente e dico: ha ragione Lui e non già io. Può dirsi amico del progresso chi rigetta la verità della fede? Invece è uno stupido, perché restringe la sua mente solo alle cose terrene. È come un fanciullone per il quale non ci sono che giocattoli e piatti di pasta asciutta. Può dirsi nemica del progresso la Chiesa quando condanna l'errore? No, ma è la più grande amica del progresso, perché l'errore è degradazione dell'intelletto umano. Ricordatevi del paragone di Edison. I fatti hanno dimostrato che ha avuto ragione sempre la fede nel mondo, e di tutti gli errori non è rimasto niente altro che il ricordo della stoltezza umana. Si capisce bene, fanciullini miei, state a vedere che un ragazzo si vuole mettere a discutere col professore di università. Al principio i suoi compagnetti lo ascoltano meravigliati, poi capiscono che ha detto un mondo di spropositi e gli dicono: stai zitto, perché sei un asino? Quanti scienziati e quanti professori di università fanno questa brutta figura innanzi a Dio? Sono più piccoli dei fanciulli e più inetti di un lattante innanzi all'infinita sapienza di Dio. Per un momento il mondo li ascolta, ma poi finisce per disprezzarli. È la storia di tutta l'umanità. Come sappiamo che Dio ha parlato all'umanità? In una stanza dove sono tutti fanciulletti, io sento una voce forte di baritono, ma non vedo nessuno. Posso dire mai un fanciulletto ha cantato così? Sarei uno stupido, perché un povero fanciulletto non può avere una voce così forte e così bella. Devo dire necessariamente, qui c'è un uomo adulto. Un peso enorme può essere sollevato da un piccolo insetto? E se vedo che il peso si è spostato, devo dire qui un gigante ci ha messo le mani. Sono certo io di queste conclusioni, ne sono certissimo. Ora, sentitemi bene. Noi sappiamo l'uomo di che cosa è capace nel mondo. La storia di tutta l'umanità ce lo dice eloquentemente. L'uomo è pieno di meschine stoltezze. Quando sembra più elevato, cade in mille volgarità. Quando appare come un pensatore, sogna e gli altri non si accorgono che sogna. Alle volte si sveglia e dice: che cosa ho combinato io? E distrugge quello che aveva edificato. L'uomo è pieno di contraddizioni, è confuso nel parlare, è ampolloso nell'elevarsi, è povero nell'agire, è inetto nel presente, è cretino di fronte al futuro. È come un fanciullo, mentre sta declamando e gli altri lo ammirano, fa un brutto guaio e comincia a piangere. Va per salire sulla sedia, per farsi più alto, si affatica, stenta e poi finisce per cadere. Mentre ragiona di cose serie, corre col pensiero ai cioccolatini e al Pulcinella. Ecco l'uomo. Grandi uomini, grandi errori, dice il proverbio. Mentre uno scienziato sta per diventare un superuomo, fa una frittata. Si eleva e sembra un moralista, un santo. Ma quando meno ve l'aspettate, si manifesta vizioso e ha le sue più grandi debolezze. L'uomo è volubile, è incostante, è oscuro nelle sue idee. È tante volte illogico. Ora, quando io ascolto la parola della fede e la trovo semplice e bella, ordinata e sublime, logica ed elevata costantemente in tutte le sue parti, quando vedo che questa parola è confermata dai miracoli, è assodata dalle profezie e riguarda tante volte il futuro, proprio dove l'uomo non può certamente vedere nulla, quando vedo che milioni di martiri l'hanno confermata col loro sangue, quando vedo che essa sola rimane in mezzo a tutte le rovine umane, posso mai supporre che sia parola umana? No. Io ho la certezza che è la parola di Dio. Non ne posso dubitare ragionevolmente, sarei uno stupido se ne dubitassi. Dio ha parlato all'umanità direttamente, parlando ai patriarchi e ai profeti. Questi hanno scritto la Santa Scrittura sotto l'ispirazione di Dio, in modo che la Bibbia è veramente il libro di Dio. Poi è venuto sulla terra il figliolo di Dio, ha confermato la sua missione divina con i miracoli e con le profezie, ha dato al mondo un tesoro di verità semplici e nuove, che hanno riformato e che sono capaci di riformarlo tutto. Ha istituito la sua Chiesa e per mezzo degli Apostoli ha perpetuato l'opera sua nel mondo. Nella Chiesa è sempre Gesù che parla e che vive, perché egli sulla terra ha il Papa come suo vicario e come suo rappresentante. Dunque, ascoltando la voce della Chiesa, io ascolto la voce di Gesù e quindi la voce di Dio. E mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Yeah. nostro errore e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, ma che vediamo il tuo amore.
Allora, bambini, abbiamo letto che cos'è la fede, come sappiamo che Dio ha parlato all'umanità. Dio ha parlato all'umanità attraverso la Chiesa e parla ancora attraverso il Papa, che è il suo rappresentante, il suo vicario. Quindi chi ascolta la Chiesa ascolta la voce di Gesù e la voce di Dio. Adesso, bambini cari, voglio leggervi proprio dal libretto curato dalle nostre cuore la mia messa, che dalle ceneri incomincia il tempo di Quaresima, dobbiamo prepararci alla Santa Pasqua. E allora qui le suore ci riportano alcune note sul digiuno. Per legge divina la Chiesa stabilisce dei giorni penitenziali in cui i fedeli devono dedicarsi in particolar modo alla preghiera, fare opere di pietà, di carità, sacrificare se stessi, compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservare il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono. Quali sono i tempi di penitenza stabiliti dalla Chiesa? Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale. Tutti i venerdì dell'anno è il tempo di Quaresima. Bisogna astenersi dalle carni tutti i venerdì dell'anno, eccetto che coincidono con un giorno annoverato tra le solennità, come per esempio il 19 e il 25 marzo. L'astinenza e il digiuno, invece, devono essere maggiormente osservati il mercoledì delle ceneri e il venerdì la passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo. Si consiglia anche il sabato santo fino alla veglia pasquale. Chi è obbligato all'astinenza e al digiuno? Sono obbligati all'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Alla legge del digiuno invece tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. Quindi bambini, l'astinenza e il digiuno si comincia a 14 anni. Si può essere anche dispensati dall'osservanza del digiuno per mezzo della salute, la cattiva salute. E poi il parroco, per una giusta causa, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare, cambiare in altre opere pie, però sempre secondo le disposizioni del vescovo della diocesi. E che cos'è questa astinenza e questo digiuno? Obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, non proibisce di prendere la colazione e la cena. La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, dei cibi e delle bevande, che sono ricercati e costosi. E poi c'è il giorno in cui si impongono le ceneri. Si va in chiesa, sapete che nella Domenica delle Palme il sacerdote distribuisce i rametti d'olivo per la pace, e noi poi riceveremo le ceneri che saranno ricavate da quei rametti di olivo diventati secchi, ecco, e sbriciolati, e il sacerdote poi ce ne imporrà sulla fronte dicendo: ricordati, o uomo, che polvere sei e polvere ritornerai. Oppure convertiti e credi al Vangelo. Dunque, con questo segno noi poi ci prepareremo alla Santa Pasqua facendo qualche piccolo fioretto. Ora sentite questo fioretto del giorno che riportano le suore nel libretto La mia messa. La beata Maria Celina della Presentazione, durante la gravissima malattia polmonare che la condusse poi alla morte, fu pregata dalla superiore di prendere un'albicocca e la rifiutò. La maestra, sapendo che la malata preferiva questa frutta ad ogni altra, le chiese la ragione del rifiuto. Madre, rispose con un filo di voce, le albicocche in questo momento sono primizie, quindi troppo care per una povera. E poi è la prima albicocca offerta quest'anno, quindi troverei più conveniente che fosse portata alla tavola della reverenda madre superiora. Questa entrava proprio in quel momento nella cella dell'inferma e, udite dalle parole, disse: sarebbe meglio ancora che le obbedisse e mi procurasse il piacere di vederla mangiare questo frutto. Da quell'istante la cara malata accettò senza scrupolo le albicocche che le venivano offerte. Una mezza albicocca o 3-4 fragole erano il suo nutrimento di un intero giorno. Nulla davvero. Purtuttavia, Suor Maria Celina trovava che fosse troppo. Ecco, vedete che generosità. Lei mangiava solo un po' di frutta e voleva privarsi anche di quella. Ma, avendone avuto l'obbedienza, lei obbedisce. E vi ricordo sempre quello che dice Padre Stefano: chi obbedisce, fiorisce. Adesso, bambini cari, vi vorrei leggere un poco dal libro di San Bartolo Longo. E siamo arrivati proprio al punto in cui San Bartolo Longo ci parla del santuario, di come è sorto questo grandioso santuario e di quante grazie la Madonna dispensa da quel santuario per mezzo del rosario. E vi leggo questo. Uno degli aspetti più sorprendenti della vita di Bartolo Longo è l'aver camminato senza progetti, senza calcoli, senza piani. Se si esclude quel piano di vita spirituale fatto subito dopo la sua conversione, a cui tenne fede fino alla morte. L'opera pompeiana, il tempio, le orfanelle, i figli dei carcerati, le figlie dei carcerati, gli asili, le scuole, la nuova Pompei, soprattutto quel vasto movimento di rosarianti di tutto il mondo, è cresciuto al ritmo del suo cuore ardentemente apostolico, come un seme che contiene tutto l'albero, ma prima mette la fogliolina, poi si allunga e si distende, poi porta i fiori e i frutti, oppure come il poema scritto pagina per pagina, canto dopo canto, secondo che detta il cuore. Bartolo era conscio di questo continuo esplodere di opere attraverso le sue mani, di questo ringiovanimento della carità. Si riteneva uno strumento di Dio e nulla più. Uno che a un tratto è sorpreso e sorpassato dal soprannaturale. Egli, facendosi il riassunto della sua opera, scriveva: venuti qui in Valle di Pompei per accudire la proprietà della Contessa De Fusco, commossi dal grande abbandono religioso in cui erano questi pompeiani, volevamo erigere per essi una piccola cappella, più tardi per diffondere fra i contadini il rosario. Facemmo venire un'immagine che non aveva nessuna bellezza artistica e che giunse per giunta su di un carro di letame. Intanto, per erigere la nostra piccola chiesa ci contentavamo di domandare e di raccogliere pazientemente l'offerta di un soldo al mese, un soldo, soltanto un soldo, per una chiesa di contadini. Ah, non erano davvero i granelli di sabbia a formare le montagne? Non erano le offerte da annunziare milioni, quando a un tratto il soprannaturale ci sorprende e ci sorpassa. Credevamo di essere i fondatori, divenimmo i primi spettatori meravigliati dell'opera di Pompei. Mentre andavamo in giro per Napoli, fra i sospetti e le derisioni di molti, per raccogliere il soldo al mese, ecco a Napoli le prime grazie, e poi una fioritura di grazie straordinarie, prodigi e prodigi in tutta l'Italia. Avevamo progettato una piccola chiesa per poveri contadini, il cui maggiore ornamento fosse il candore dell'intonaco. Dopo pochi anni appena, con la rapidità del baleno, ecco sorgere invece un santuario, un monumento di fede e gloria d'arte. Avevamo chiesto un soldo, appena un soldo, vengono invece le migliaia, seguendosi vertiginosamente vengono a formare i milioni. Più ancora, volevamo lanciare qualche stampa per la propaganda dell'opera. Riuscimmo invece a fondare un periodico, il più diffuso certo in Italia, che le voci del miracolo fa giungere fino alle più remote genti. Volevamo provvedere alla vita religiosa di poveri contadini, riuscimmo invece a produrre un movimento di fede veramente universale, un movimento cattolico, come è cattolica la Chiesa. Lasciamo tutto il resto di cui parleremo in seguito e vediamo per ora la crescita miracolosa di una piccola chiesa per contadini a tempio universale. Le fondamenta erano gettate per metà, senza altra esperienza che quella di un mediocre maestro, quando arrivò il progetto del professor Antonio Cua. Niente di eccezionale in questo progetto. Si assicuravano stabilità e forma decorosa a una chiesa che avrebbe dovuto accogliere qualche migliaio di persone, tenuto conto dell'incremento demografico da una trentina d'anni. Quanto alle opere decorative, non c'era niente di preciso. Per il momento bastava una chiesa decente che facesse dimenticare la piccola parrocchia. Intanto Bartolo Longo continuava ad andare in giro per seminare la sua idea di accrescere il numero degli iscritti al soldo mensile. E credendo bene che con un'inserzione su un giornale cattolico avrebbe fatto conoscere a molti l'opera che stava realizzando, si presentò nella direzione di un giornale cattolico che si stampava a Napoli. Come al solito, l'impracticità gli faceva vedere lucciole per lanterna. Dopo gli errori di religione e di scienza che io avevo rinegati con la mia conversione, rimanevano ancora nel mio animo alcuni errori per mancanza di vita pratica. Uno di questi era credere che in quel tempo in cui la fede era tanto pubblicamente combattuta, io, giovane avvocato, al solo presentarmi alla direzione di un giornale cattolico e mostrare che ponevo opera a promuovere la religione con l'edificare un tempio a Pompei e con chiamare tutti alla devozione del rosario, dovevo essere abbracciato e baciato come un fratello d'armi e secondato coi fatti e d'ogni maniera. Stese un infiammato appello e si presentò alla direzione del giornale. Il direttore ha avuto il foglio fra le mani, lo leggiucchiò, lo girò, lo rigirò e dovete pagare 100 lire per l'inserzione. 100 lire? Ma sapete quante scale devo salire e scendere per granellare 100 lire? Questa è la tariffa. Ma qua si tratta di annunciare un'opera di Dio, sarà pure. E se volessimo annunziare gratuitamente tutte le opere di Dio, addio giornale. Ma il vostro giornale è cattolico. Avvocato, credete che un giornale solo perché è cattolico campi di gloria patri? È un'impresa come tutte le altre. Don Bartolo ci rimase male. Per la festa dell'ottobre 1876 le fondamenta rifatte e allargate erano a fior di terra. Parevano come quelle forti muraglie che cingevano i castelli antichi per renderli rocche inespugnabili. La festa si tenne all'aperto nel recinto delle fondamenta. Predicò il padre Altavilla, vi partecipò Monsignor Di Nola. Bartolo preparò anche il primo rendimento delle entrate e delle uscite che presentò a Monsignor Formisano. Eccellenza, abbiamo raccolto 4.945 lire, abbiamo speso 6.670. Ricorda la sua promessa, per ogni soldo che raccoglierete ne darò 2 da parte mia. Ma io non credevo che avreste raccolto più di 200 o 300 lire all'anno. Anzi, già che vedo che la Madonna vi aiuta, mi ritiro e voi farete tutto. Ma, eccellenza, avrà notato che c'è un deficit. E che vi dissi? Non spendete più di quello che possedete. Avete fatto troppo presto a contrarre debiti. Nell'ottobre del 1877 le mura perimetrali erano a mezza altezza. Bartolo, febbricitante di entusiasmo per gli iscritti che crescevano, per le offerte che aumentavano e per le grazie che piovevano dal cielo attraverso la Madonna, avrebbe alzato le mura d'un soffio e piegate a volta. Anche il libro I 15 sabati che stampò quell'anno e andò a Ruba, sì, che dovette provvedere dopo 6 mesi a una seconda edizione, gli metteva le ali. Nell'ottobre del 1878 la fabbrica arrivava al cornicione e per l'annuale festa vennero da Napoli 300 pellegrini a vedere come il soldo mensile faceva miracoli. Nell'ottobre 1879 venne esposto il quadro che il pittore napoletano Federico Maldarelli aveva restaurato e corretto a regola d'arte, dando un volto più delicato e benigno alla Vergine e mutando la Santa Rosa in Santa Caterina da Siena. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi concludiamo. Nel maggio di quello stesso anno, colpito da una febbre tifoidea e gastroenterite che lo fece soffrire per parecchi mesi, rendendolo un fiore di cimitero, come diceva il suo dottore, Bartolo scrisse una novena alla Vergine di Pompei per impetrare le grazie nei casi più disperati, come pareva essere il suo. La perfezionò a Pompei tra il luglio e l'agosto, raccogliendosi nella chiesetta antica e, in quel luogo solitario, in quell'ora di silenzio, ad alta voce, rileggevo una delle 5 parti che avevo compiuto e dinanzi al quadro facevo le mie correzioni. E quando nel rileggere mi sentivo mosso il cuore ad aprirsi a una vena di lacrime che giungevano a bagnare lo scritto, allora io credevo che la cosa potesse andare. La novena stampata e diffusa ebbe centinaia di edizioni. A ottobre del 1880 il tempio è coperto per metà. A ottobre 1881 tutto il tempio è coperto. Viene abbattuta la vecchia chiesa parrocchiale per ordine del sindaco di Torre Annunziata e Bartolo ne costruisce una nuova accanto al suo tempio. Nell'ottobre 1882 si completa la cupola e si mettono le porte. Nell'ottobre del 1883 tutto il rustico è completo. Gli associati al novello tempo in Pompei assumono a 12.000. La supplica che Bartolo ha scritto viene recitata a mezzogiorno dell'8 maggio e della prima domenica di ottobre. La folla accorre da ogni parte. Il tempio pare angusto e deve essere allungato. Nell'ottobre 1884, l'anno del colera a Napoli, si inaugurano i lavori di decorazione, dipinti, stucchi, fregi, oro, della cupola e del transetto. Nell'ottobre del 1885 la nuova abside, lunga una quindicina di metri, è completa anche nella decorazione. Nell'ottobre 1886 si portano a termine l'altare monumentale e il trono della Vergine. La festa annuale non si può tenere a causa del colera a Castellammare di Stabia, a Torre Annunziata. Un giornalista, niente affatto clericale, Fernando Verdinois, quello stesso che aveva avviato Bartolo allo spiritismo, va a Pompei e scrive: «I fatti sono questi, che in una regione desolata e semibarbara si è riusciti a creare un movimento di vita, un desiderio di benessere e di progresso intellettuale, una coscienza di dignità umana. Non è poca cosa, e non molto, chiamarla un miracolo». L'8 maggio 1887 il cardinale monaco La Valletta, legato di Leone XIII, consacra il nuovo altare, inaugura il trono, pone sul capo della Vergine del Bambino un diadema di pietre preziose. Una folla sterminata di sacerdoti e di fedeli, accorsi da ogni parte, invade la chiesa e la piazza. Bartolo, che ha visto finita un'opera in quel suo tripudianto, canta sul ritmo dei salmi: «Vergine gloriosa delle vittorie, che hai posto le tue pacifiche tende su questa nuova valle di Sicar, che si distende fra i due monti della maledizione e della benedizione, volgi gli occhi tuoi intorno e vedi». Tutti costoro si radunarono insieme e vennero a te. I figli tuoi vennero da lontano e le figlie tue si levarono al lato. Glorifica dunque, o grande Vergine, il tuo nome in mezzo a loro coi tuoi portenti, affinché ne narrino in mezzo ai popoli, e tutti corrono a rifugiarsi sotto il glorioso e potente tuo patrocinio. In 15 anni, quando sono i misteri del Rosario, Bartolo Longo aveva portato a termine una chiesa di pietra, aveva anche fatto di Pompei il paese delle anime, e stanche di torture nel tradito deserto della vita, domandano imperiosamente un conforto. Come il tempio di pietra, così anche il tempio di pietre vive, le anime, gli è cresciuto fra le mani. A Pompei voleva insegnare ai contadini come si prega la Madonna, e in un tratto si era trovato a insegnarlo a Napoli, all'Italia, al mondo. Non era lui a guidare gli avvenimenti. Gli avvenimenti lo portavano e lui, secondo gli avvenimenti, si comportava. Quando uscirono i 15 sabati, non pensava che un libro scritto da un laico potesse ottenere tanto successo. Credevamo sinceramente che per tanti travolgimenti di idee, di cose signoreggianti in Italia, un novello libro di pietà come il presente fosse per occupare per lunghe stagioni un polveroso palchetto di scaffale. Ma quale fu la meraviglia nostra e dei librai quando ci avvedemmo che decorsi appena 6 mesi di 2.000 esemplari non avevamo più uno da porgere alle continue domande che ci venivano da varie parti dell'Italia, dal Piemonte, dalla Lombardia e soprattutto da Milano. Il secondo libro che intendeva diffondere la devozione alla Madonna della Vergine del Rosario, Storie, prodigi e novena della Vergine Santissima del Rosario di Pompei, ebbe la forza come dinamite e dovunque depositato produceva uno scoppio di affetti nuovi e trapotenti negli animi anche più tiepidi nella pietà e nel culto. Il paese dell'anima che Bartolo Longo andava creando assumeva le proporzioni del mondo. La supplica segnò l'ora del mondo per la raccolta nel paese dell'anima e Bartolo, invitando i devoti della Madonna, scriveva col suo stile un po' cantante. Nell'ora di mezzodì, quel fausto giorno 14 ottobre, festa dei signori associati, in quell'ora in cui tutte le campane della Chiesa Cattolica annunziano il saluto alla Vergine Maria, in quel giorno e in quell'ora in cui il Redentore degli uomini, nascosto nel sacramento, benedirà tutti i figli del Rosario che innalzano il Tempio alla loro benedetta madre in Pompei. Dea, quell'ora benedetta, voi tutti fratelli e sorelle, sia che vi troviate nella novella Chiesa, sia che di lontano, nelle campagne e per le città, su per i monti o giù per nelle vallate, tutti prostrati in quell'istante ai piedi della celeste regina, formando di tanti cuori un cuore solo, di tanti affetti un solo affetto, unite i vostri sospiri ai nostri, le vostre preghiere ai nostri gemiti, e stretti dai vincoli di una carità indissolubile che ci viene da Cristo e ci rannoda al cuore materno di Maria, eleviamo la nostra voce alla Regina delle Vittorie e presentiamole in un sol cuore la nostra supplica. I pellegrini continuarono ancora ad affluire a Pompei e le anime, come nel primo giorno, si dettero appuntamento nel loro paese, nella preghiera supplicante la Regina dei Cieli. Nel 1884, per tenere più strette queste anime, andò fuori il periodico Il Rosario e la Nuova Pompei, un diario dei prodigi e dei miracoli come un canto di lode a Maria. Il cardinale Jacobini, a cui aveva esposto l'idea del periodico, gli chiedeva diffidente: «Avvocato, come può pensare a un giornale di miracoli in questi tempi?» Anche altri lo sconsigliavano. Il miracolo era in decadenza, ma Papa Leone XIII, in un'udienza, benedisse l'iniziativa e il periodico, iniziato in 4.000 copie, raggiunse ben presto le 100.000. Esso era non soltanto il registro delle glorie di Maria sotto il titolo dei Rosari di Pompei o un'anagrafe pompeiana del soprannaturale, ma anche un accrescimento di amore in quelli che già ne possedevano una qualche scintilla e una provocazione all'amore per quelli che erano tiepidi e disamorati. Con il Rosario e la Nuova Pompei Bartolo Longo trovava le sue dimensioni cristiane di santità personale e di testimonianza. In una mano il rosario e nell'altra la penna. Ah mio Dio, tu non guardasti il mio passato, tu non ti arrestasti dinanzi alla mia debolezza. In una mano mi ponesti il rosario, nell'altra la penna e mi dicesti: scrivi, ti ascolteranno, perché io stesso ti porrò nel cuore la parola della vita. Vedete, bambini, che meraviglia ha compiuto Bartolo Longo, dopo che si è convertito, si è dato tutto a Dio, sente la parola di Dio e propaga Santo Rosario e propaga il periodico, un libretto in cui ci sono tutte notizie di Pompei e dei miracoli e le grazie che la Madonna fa. E poi Bartolo Longo scrive anche i 15 sabati, che adesso sono 20, perché Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto anche i misteri luminosi, e quindi sono 20 i misteri. E poi scrive tante altre cose a pro della Madonna e viene benedetto in tutto, perché Gesù che lo segue. Anzi, Don Bartolo sente la voce del Signore nel suo cuore, che dice: io stesso ti porrò nel cuore la parola della vita e ti ascolteranno. Infatti sono così belli gli scritti di Don Bartolo, è così bella anche la novena, la supplica alla Madonna di Pompei, e oggi il santuario è conosciuto in tutto il mondo e le grazie che la Madonna elargisce sono innumerevoli. Vi saluto, mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.